Certo. Allora, siamo arrivati al capitolo 8, versetto 22. No, siamo, sì, 22. E tanto mi scuso se non ci sono ancora le ultime lezioni sul sito, perché mi ha detto chi me lo cura che è un pacchetto troppo pesante, ha avuto dei problemi nella trascrizione. Vi dirò, vi aggiornerò poi quando arrivano. Allora, siamo al capitolo 8, versetto 22, e qui abbiamo un secondo miracolo che conclude in qualche misura la sezione dei pani, che quasi quasi sembra un doppione del miracolo precedente, che era quello della guarigione del sordomuto. Qui invece Gesù a Bezzaida guarisce un cieco. Se qualcuno legge il brano fino al versetto 26, poi cerchiamo di riflettere su qualche punto.
Giunsero a Bezzaida, dove gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli disse: «Vedi qualcosa?» Quegli, alzando gli occhi, disse: «Vedo gli uomini, poiché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi, ed egli ci vide chiaramente, e fu sanato, e vedeva a distanza ogni cosa. E lo rimandò a casa, dicendo: non entrare nemmeno nel villaggio.
Ecco, dicevo che questo miracolo sembra un doppione del miracolo del sordomuto che abbiamo visto poc'anzi. L'introduzione alle due scene è identica. In ambedue i casi Gesù prende da parte il malato, in ambedue i casi Gesù stende le mani sul malato, in ambedue i casi Gesù tocca con la saliva la parte inferma, in ambedue i casi il miracolo si conclude con la raccomandazione di Gesù: non dire niente a nessuno. Addirittura molti manoscritti, proprio anche nel Vangelo di Marco, dopo il versetto 25 e lo rimandò a casa dicendo non entrare nemmeno nel villaggio, aggiungono la frase gli raccomandò di non dire nulla a nessuno, sulla falsariga del brano parallelo di Matteo. Addirittura molti biblisti hanno detto che questo è un unico miracolo in realtà, descritto in modo diverso. Se nel primo miracolo si voleva significare che il Signore deve aprirci l'orecchio per l'ascolto della parola affinché siamo capaci poi di annunciarla, ecco la guarigione del sordo muto, qui invece il Signore ci guarisce dalle tenebre e si dimostra a noi come la luce, come il senso, come la risposta alla nostra vita. Marco è l'unico degli evangelisti che riporta la guarigione del cieco di Bezzaida e lo fa per un motivo teologico precisissimo. Innanzitutto, vedete, questo cieco è guarito a rate, a più riprese. Stupisce questo fatto, perché tutte le altre volte Gesù guariva immediatamente, no? Vai a casa e il tuo servo sarà guarito, e a quell'ora la febbre lo lasciò. Ecco, qui invece è un miracolo laborioso, perché Gesù ci mette la saliva, poi gli dice: vedi qualche cosa? Il cieco risponde: ma mi sembra di vedere delle persone che sono come dei
la visita di controllo.
Allora Gesù ci riprova, no? Impone le mani e gli chiede: ma vedi chiaramente? L'altro dice: sì, adesso vedo ogni cosa. Quindi è un miracolo un po' a puntate, se volete. Perché questo? Gesù ha perso sprint, no? Noi sappiamo che l'emorroissa era stata guarita solo dal tocco del suo mantello, e qui invece c'è tutto questo grande lavorio. Sicuramente è un miracolo simbolico, perché siamo noi i discepoli che vediamo poco a poco, che vediamo all'inizio in maniera sfocata. Vi ricordate al capitolo 6 hanno scambiato Gesù per un fantasma? Sempre al capitolo 6, e vedremo fra un po' al capitolo 8, lo identificano con grandi figure del passato: è Elia, è il Battista resuscitato. E allora a questa chiesa che non vede chiaro, Gesù chiede: ma che cosa vedi tu? è una specie di esame di coscienza che Gesù fa fare a ciascuno di noi. Che cosa abbiamo capito di lui? Se lo discerniamo nel segno del pane, nel segno dello svuotamento, nel segno della kenosis, nel segno della condivisione, nel segno dell'amore fraterno, o se abbiamo altre idee, se uno dei grandi della storia, se uno dei grandi personaggi e basta.
Infatti,
se
in molti c'è questa idea, anche non certo. credenti o credenti, che sia la persona più buona del mondo, no? Oppure un profeta, no? Cioè che dice delle cose certo, molto belle.
Certo. Ecco perché abbiamo bisogno che Gesù ci apra gli occhi. Quindi ci viene presentata una fede laboriosa, un cammino di fede. Un cammino di fede accompagnato dal dialogo. Lui che con una sola parola aveva placato il lago in tempesta, vi ricordate al capitolo 4, che con una sola parola aveva risuscitato la fanciulla al capitolo 6, qui invece ha bisogno di parlarci, di contarcela, di farci delle domande, di interrogarci. Perché? Perché il nostro cuore è agitato come le acque del lago, perché il nostro cuore è morto come la fanciulla, perché il nostro cuore è duro, è miocardiosclerotico, è mummificato. E qui allora ha bisogno di conversione. E qui viene proprio descritto, in questo miracolo molto bello, il cammino della conversione. Per arrivare a vedere Cristo, noi dobbiamo, versetto 23, prima di tutto, lasciarci prendere per mano da Cristo. Guardate, è bellissimo questo, eh? Lo prese per mano. Cioè, c'è tutta la tenerezza di Dio. È Dio che fa il primo passo, non siamo noi che andiamo a Dio, è Dio che viene da noi, non ci strattona, non ci prende per il bavero, non ci prende per il collo, ci guida per mano, per mano. Dobbiamo lasciarci portare in disparte, fuori dal villaggio. È la chiamata al deserto, è la chiamata alla purificazione dagli idoli. È la chiamata ad allontanarci da tante cose che ci riempiono la testa e il cuore, ma che non ci fanno capire lui. Le preoccupazioni, le tensioni, le aspirazioni. Ecco, dobbiamo lasciare da parte tutto per farci prendere da lui. E poi dobbiamo lasciarci interrogare, lasciarci mettere in crisi, lasciarci interpellare nel nostro cuore. Dobbiamo prendere, farci prendere coscienza del nostro peccato, della nostra finitudine, della nostra incapacità. Ieri leggevo con stupore un articolo sulla rivista Dominicus, che mi è stata regalata l'altro giorno che ho andato lì alla chiesa di San Domenico a fare questa conferenza, poiché l'anno scorso avevo parlato di Jacopo da Varazze, e c'è un articolo di questo Jacopo da Varazze che ho accennato anche a voi, questo vescovo genovese che ha fatto il Trinubium Marie, quello che dice che Gioacchino ed Anna avevano tre figlie tutte di nome Maria, e poi mette a posto tutti i cugini di Gesù, no? Vi ricordo la chiacchierata che abbiamo fatto. Allora avevo parlato di quello e mi hanno regalato, e poi ieri ho sfogliato tutta la rivista e c'erano le esperienze, il racconto dell'esperienza di un confessore domenicano che passa la vita a confessare e che diceva che l'80% delle persone che vanno a confessarsi gli dicono che non hanno peccati, no? Cioè, e lui è stupidissimo, e allora cerca un po' di suscitare il senso del limite, ma e lui dice: ma io non ho mai ucciso nessuno, ma io vado a messa la domenica, qualcuno, ma io dico cos'è, ma io che male faccio? Cioè, si perde totalmente il senso del lasciarci mettere in crisi. E lui sottolineava proprio questa stranezza, no? Che da parte pure di quelli che vanno in chiesa a confessarsi, che quindi dovrebbero essere quelli con una sensibilità maggiore sul tema della fede, non ci sia la consapevolezza del bisogno di essere salvati, non ci sia la consapevolezza dei nostri limiti, delle nostre mancanze. Dice molto spesso le confessioni sono in realtà la confessione del marito, della nuora, del genero, cioè tutti i vizi che hanno gli altri, e questi sono descritti, dice, con una precisione e dettagli incredibili, e dice: ma io ho mai fatto male a nessuno, ho mai ucciso nessuno, eccetera eccetera. Ecco, credo che
probabilmente questo nasce da un'educazione alla cosiddetta accusa dei peccati,
certo.
No? Di quindi considerare intanto il decalogo come un promemoria,
sì,
no?
Sì.
Non uccidere, non, dice, io non ho ucciso, certo. Non ho rubato, ho rubato un po', mentre invece questa dimensione più profonda, no, che attiene all'incredulità poi alla fine,
certo.
No, cioè è non considerata, insomma.
E non solo non è considerata, è che se tu la tocchi puoi trovare il confessore che ti, come è successo a me, ti fa il processo, il che non è, è stato niente simpatico. Siccome io mi confidavo appunto di questi miei dubbi, di questa mia fede sempre un po' incerta, ho trovato questo che mi sembrava una persona bravissima, sentivo queste omelie e dicevo: che bello, infatti provo ad andare da lui, mi ha fatto, loro, i miei amici lo sanno, una specie di inquisizione. E tu perché allora cosa vedo dove leggi la Bibbia? È molto pericoloso leggere la Bibbia, con chi la leggi la Bibbia, ma è una roba pesante, è stata, eh?
Quasi da inquisizione.
Ecco, morale che per poi almeno 2 anni non mi sono proprio più confessata per nessuno. No, poi adesso quest'anno neanche, non so da chi andare. Comunque, io dico una cosa un po', che sono quella che stuzzica un po', però è una cosa un po' che penso, che forse appunto vanno ancora a confessarsi quelli con una religiosità molto tradizionale, che poi appunto ti dicono fatto questo, fatto quello, quelli che forse sono andati un po' più in profondità, si confrontano, forse non hanno più così tanto, non sentono così tanto la necessità di andarne a parlare con un altro e si confrontano direttamente con Dio, che credano un po' meno in questa confessione personale, io penso, forse, chi è già a un livello un po' diverso.
Ma anche lì...
Poi, per carità,
io ricordo,
questo forse un atto
parole,
di superbia dire questo, però...
No, le parole di Don Andrea, Don Andrea Fontana, che dice... Il primo momento della confessione deve essere una confessione in positivo, cioè di riconoscimento in fondo di questa relazione di amore, no? Poi è chiaro che ne consegue anche, come dire, la constatazione dei limiti, no? Che forse ci dovrebbe aiutare anche a fare delle confessioni più soddisfacenti, più da un punto di vista così appunto delle emozioni meno difficile.
Ecco, no? Perché appunto penso cioè, che la confessione deve essere anche un po' uno scambio,
ecco,
con la persona davanti,
di
non
dire guarda, ti ringrazio perché credo, perché mi hai preso per mano, perché sono arrivato fino a questo punto, anche se ho poi una serie di difficoltà, no? Nella vita, anche nella fede, no? Il discorso degli occhi, no? Cambiami magari qualche lente, cerco di vedere un po' meglio, insomma, perché? Perché ognuno di noi è pieno poi di difficoltà, di problemi.
Sì, appunto. Quindi se uno entra subito in un clima accusatorio,
l'educazione, la mala educazione.
Io credo che sia veramente un problema grosso, quello di trovare dei confessori buoni, preparati, santi, sapienti, eccetera, eccetera. È un problema enorme, è capitato anche a me. Una volta che ero a un congresso di medicina interna a Roma, dico: ah, vado a confessarmi in Vaticano, perché così sento la mia comunione con la Chiesa. Come mi sono inginocchiato e ho sentito cosa diceva quel prete, gli ho detto: scusi tanto, buongiorno.
Vengo un'altra volta.
Veramente era un paranoico, cioè, ma quelli non sono modi di approcciare dei fedeli. E confessavo in San Pietro. In San Pietro. Oppure io ho l'esperienza, forse ho già raccontato, questa mia carissima amica, povera donna, separata, divorziata, perché il marito è scappato con un'altra, lei si è allevata da solo, sto ragazzo con tanta fatica, va a San Giovanni Rotondo quindi un posto dove arrivano pellegrini da tutto il mondo con pellegrinaggio, e si va a confessare perché si inginocchia lì e l'altro gli fa: ah, ma lei è divorziata? Ah, non posso assolvere, questa torna da me piangendo, eccetera. Ma un prete non sa che i divorziati sono i divorziati risposati, al limite, che possono essere fuori delle regole canoniche. Ma un divorziato, ma siamo impazziti? Ma cioè, è un prete a San Giovanni Rotondo ti fa di questi discorsi?
Sì.
Cioè, è un problema drammatico. E poi cosa succede anche? Succede che anche nei grandi santuari, come capita anche a Torino, spesso i confessori sono dei vecchietti incoglioniti, scusate, che non potendo più fare pastorale da altre parti, li mettono lì a tanto confesso e passa il tempo. È una cosa drammatica questa cosa.
Se sono gentili e buoni, anche se non sbagliano. Io
per carità,
quando c'era Don Stefano, che non era proprio una cima, no, quello nostro della parrocchia, Don Stefano, però faceva molto con le confessioni, e perlomeno quando sono andata da lui non trattata male.
Il parroco di
Santa Teresa, è stato semplice, ma è stato, come dire, accogliente, affettuoso, per cui mi è piaciuta di più la confessione, cioè, con quello signore molto semplice, eccetera, che appunto con quell'altro molto colto, che però ha avuto questi atteggiamenti di accusa,
uno
di
miei confessori della giovinezza,
è importante che ci sia la misericordia, come direbbe
Emilio
il Papa,
Ardu, che poi andò missionario, eccetera, quindi lo dire, che negli ultimi anni era confessore alla Consolata, adesso 92enne, i gesuiti hanno chiuso i Santi Martiri e l'hanno mandato a Gallarate, ma era ricercatissimo per la sua sapienza, la sua misericordia, aveva 90 anni, cioè anche l'età non vuol dire niente, capito? Però a volte invece, prima detto, rimbambimento oppure l'incapacità pastorale finiscono lì. È un problema drammatico questa cosa lì. Voglio sottolineare una cosa, quello che tu dici, e sarà che io ho sempre avuto confessori gesuiti, ne ho uno che ho dall'età di 16 anni, che attualmente è al sociale, padre Teresio Giannuzzi,
lo conosco,
dall'età di 16 anni, e lui, secondo lo stile tipicamente ignaziano, dice sempre, come diceva il cardinale Martini, che la confessione è prima confessio laudis, cioè deve essere proclamazione di lode al Signore per le cose belle che ha fatto in te.
Bello, mai
no? E quindi tu prima di tutto devi proclamare al Signore le cose belle che ha fatto in te, no? O che ha fatto tramite te. E poi dopo, nella seconda parte, c'è la confessione dei tuoi limiti in cui chiedi. Ecco, il problema che poneva Ilaria è un problema vero, però c'è sempre questa dimensione. Il mio peccato non è mai un'offesa solo contro Dio, è anche un'offesa ai fratelli. E allora io vedo sempre, sento sempre molto questo, cioè io sono convinto che se mi pento di fronte a Dio lui mi perdona, punto e basta. Io sento molto, per esempio, il prete come rappresentante della comunità. Quando noi facciamo il confesso all'inizio della parrocchia, diciamo confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, no? Difatti voi sapete come è nata la confessione. La confessione è nata in una maniera un po' stranetta, cioè
prima era pubblica,
cioè non è mai stata. Cioè c'è sempre stata questa tradizione nella Chiesa che, poiché il peccato è sempre un'offesa fatta anche ai fratelli, ci si doveva confessare pubblicamente.
Addirittura in certe comunità ancora oggi.
E fino al III e IV secolo la confessione è sempre pubblica, cioè il penitente va davanti all'assemblea e dice tutte le sue mancanze. Che cosa succede? Succede che a un certo punto, questo a volte anche di scandalo, no? O quello lì sembrava un sant'uomo, guarda cosa ne combina, ecco, oppure chissà che cosa, oppure ci sono dei motivi che poi portano al pettegolezzo, alla difficoltà, eccetera, eccetera. Allora la Chiesa delega un rappresentante della comunità ad accogliere questa confessione e a darti il perdono dei fratelli. Per esempio, io sento molto nel prete. Sì, anche che mi dà il perdono di Dio, però che soprattutto è rappresentante della comunità. Credo che la differenza un po' tra il protestantesimo e il cattolicesimo su questo punto sia questa, no? Cioè, in ambedue sono convinti che è Dio che ti perdona. La Chiesa cattolica ha enfatizzato il ruolo della comunità che ti deve perdonare perché hai offeso i fratelli. Cessata per motivi di continuità pastorale l'epopea della confessione pubblica, si è delegato un rappresentante della comunità a rappresentare i fratelli. Quindi il confesso a voi fratelli è fatto tramite la a parte che ricordo ultimamente sono confessato a Lucca, a Santa Gemma, davanti alla casa di mia moglie, sarà qualche mese fa, eccetera, eccetera, e ero lì, e il prete mi fa: dica l'atto di dolore. E io confesso a Dio Onnipotente, gli ho detto l'atto di dolore. Dico: scusi, ma a me non piace, perché io ho detto, no? Perché peccando meritato i tuoi castighi, a me proprio non piace. Io le dico: confesso. Quel che vuole,
il contestatore. Ma no, però questa dimensione della confessio laudis è secondo me da rivalutare, da scoprire, per chi non perché
restano,
noi
non restano stupiti, noi il confessore se uno va lì e dice grazie a Dio, ti dice no scusa,
e devi avere un
comincia a dire
confessore saggio,
perché siamo stati maleducati. Siamo stati male.
Mi dovrebbe rieducare allora i sacerdoti a questo prima, perché se no se andiamo lì si stupiscono, dicono: ma perché non comincia a dire lode qui?
Ma guardate, è per quello che sto povero diavolo di Francesco batte sulla Chiesa. Ieri è uscito quell'articolo sul Corriere della Sera, che ho letto in una rassegna stampa, che si intitolava 20-70-10. Lo avete visto? Allora, che diceva che tra il clero italiano il 20% è d'accordo con Francesco, il 70% lo punisce con la più sostanziale indifferenza, assolutamente tetragono a qualunque parola,
se ne sbatte,
no? Aspettando, dice, tanto è vecchio adesso muore e ne viene un altro e ci sarà il controordine compagni, no? E il 10% è apertamente ostile, no? E citava proprio questo, perché dice: il Papa, che è così misericordioso verso il mondo, verso le situazioni di peccato di qualunque tipo, eccetera, eccetera, è invece durissimo sulla Chiesa e soprattutto sui vescovi, no? I quali continuano invece ad avere una visione di Chiesa come potenza, ad avere una visione di Chiesa come detentrice assoluta della morale, ad avere una visione di una Chiesa anche compromessa col potere, con l'economia, eccetera, eccetera, e sono turbatissimi da questa cosa. Allora, dico molto bello, molto lungo.
Scusate, ma avete sentito tutti cosa ha detto lui in chiusura di questa riunione diocesana, eccetera, quando proprio le ultime parole, no, che ha fatto così con gli occhiali, quindi forse l'ha detto a braccio quello, dice: no, voi combattete contro la corruzione nella Chiesa personale, pubblica, eccetera, poi ha detto: e sul resto ognuno si prende le sue responsabilità nella vita sociale e politica senza bisogno del vostro input clericale, cioè dei vescovi a sentirsi dire guardandoli così senza bisogno, poi proprio ha detto clericale, come lo direbbe uno appunto proprio cioè senza il vostro
nel
input
testo
clericale
scritto.
Io sono rimasta proprio così e questi hanno fatto hanno applaudito i vescovi, però dopo si capisce che non lo amano, cioè,
nel
lo
testo amano, scritto no. Diceva: i laici hanno bisogno di un vescovo pastore e non un vescovo guida,
Esatto.
Un vescovo che proprio che ti dà l'input, paragrafo anche l'input, ma nella piena autonomia decidono su tutte le questioni sociali, politiche, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno bisogno di pastori e non di guide.
Come dire, mettetela di fare le cose sulle leggi che fanno in Italia, certo. Come era l'abitudine della CEI, lasciate che.
Capite che è una rivoluzione.
È una rivoluzione.
Io
non
so se dura, non so se lo Spirito Santo ci farà.
Vita.
No, se dura poi il suo.
Non lo so, non lui, come, speriamo come che duri lui un po' di
più. Pensiero, ecco. O se dopo ci sarà davvero questo rigurgito potente,
dopo
questo ciclone, o se invece prevarranno.
Comunque, ricordatevi quando si parlava di Martini ancora in buona salute, eccetera, no? Era un papabile lui. Questo è sulla linea di Martini, se leggete conversazioni notturne, no? Sono pagine.
Anche quelle, sì. Poi era libero, ormai non era più neanche.
D'altra parte sono gesuiti. La teologia dei gesuiti.
Mi è stata segnalata la trasmissione, non so se l'avete vista, i visionari su.
Purtroppo non l'ho vista,
l'ho ripresa su replay perché l'avevo persa e non ho neanche, non sono neanche riuscita a vederla tutta, però c'era quel direttore di quella rivista, Radici Cristiane, è stato allucinante. Però quello che...
Come si chiamava? Non ti ricordo.
Ma De Mattei?
Non so. Non conosco.
Sì. Cioè, si è addirittura detto che comunque sono due filoni nella Chiesa talmente contrapposti che si potrebbe immaginare uno scisma. Ha parlato di quello.
Ma
di...
c'è sempre stato, anche quando c'era Ratzinger, c'erano quelli che proprio non lo apprezzavano, anche lì si è parlato di una tensione un po' scismatica. E cioè, nella Chiesa c'è.
Però se dovesse anche a Papa Francesco e tutto quello che lui fa, se ritornasse, ma io mi chiedo, ma io me la do a gamba.
Sì, appunto, c'è il rischio che poi uno... Ma, però abbiamo resistito a tutto, abbiamo resistito a Ranzi, abbiamo resistito anche a Lucivo, e quindi...
Se si ritorna indietro, ma sa quanti ne perde ancora?
Sì, però se ne perde, sì.
E poi che senso ha allora? Sì. Tutti scappano, molti scappano e l'istituzione sta lì.
Sì, perché l'istituzione poi si dice che
c'è un problema, che c'è una fondo gerarchico che è questo. E buona parte dell'episcopato attuale è stato, ahimè, costituito da Giovanni Paolo II, il quale, voi sapete, era un conservatore
in accordo con Ratzinger, che lo aiutava a scegliere, soprattutto gli ultimi tempi.
Che guardava soltanto il comunismo e queste cose qua. Sì. E il buon Francesco sta cercando di creare un altro episcopato. Però la stragrande maggioranza dei vescovi sono ancora stati formati e scelti, dove l'unica cosa che contava era la relazione alla Madonna, insomma, e l'anticomunismo, cioè quelle erano le due cose che erano chieste per diventare vescovo sotto Giovanni Paolo II, scusate se semplifico. Francesco ti chiede che tu sia schierato dalla parte dei poveri, che tu sia misericordioso, che tu abbia l'odore delle pecore, queste cose qua, è tutta un'altra visione. Purtroppo però la Chiesa come gerarchia attualmente, ancora l'80-85% sono di nomina Giovanni Paolo II. Speriamo che abbia tempo di creare nuove
generazioni. Esatto, ci vuole che Dio gli dia ancora un po' di tempo, perché sennò non c'è più.
Tanto ci sarà un cambio di generazione per forza.
Però dipende chi lo gestirà, perché se lo gestisce poi il successore di Francesco, che magari è di nuovo super conservatore per reazione, comunque dobbiamo stare tranquilli perché lo Spirito Santo
ma sì, infatti poi l'hanno scelto comunque, cioè, no? Francesco l'hanno eletto pure, questi cardinali di cui parlavamo l'hanno eletto comunque,
in parte si sono sbagliati, in parte
che sapessero che
Benedetto
portare
XVI aveva pompato tanto per Bergoglio, il maggior sponsor di perché? Perché Benedetto XVI, questa idea della corruzione della Chiesa, della riforma della curia, l'aveva, lui non era un poveretto come carattere, era un debolino, la salute, era un professore, questo invece è un pastore che arriva dalla persecuzione argentina, che arriva ad aver visto tutto e di più, figurati se gli fa se lo spaventa, insomma, quindi ma comunque lo Spirito Santo qui della Chiesa, cioè ci sono state anche delle epoche, pensate ai papi che avevano 10 figli e figlie, pensate
che davano un po' di veleno,
pensate ai papi che nepotismo, medioevo, dopo, eccetera, eppure anche in questi secoli ci sono stati prima delle persone come Francesco d'Assisi, poi come San Carlo, cioè San Carlo era nipote del Papa, non mi ricordo più che Pio VI, Pio VII, il quale dice era indignato perché, leggevo proprio ieri in questa biografia, perché suo nipote Carlo conduceva, lui di ricchissima famiglia, nobilissimo, fatto cardinale a 21 anni, figuratevi, e portato a Roma perché facesse la bella vita, e invece quell'altro era austerissimo, faceva penitenze, dava tutto ai poveri, passava la vita in preghiera, e dice più volte il Papa lo rimproverò, dicendo ci metti tutti in crisi, è una vergogna, cioè. Dice però alla fine il Papa si convertì a suo nipote, e alla fine cambiò vita anche il Papa avendo questo nipote santissimo, che poi fu portato a Milano, e dice anche a Milano ricevette un sacco di reprimende dal Vaticano perché era troppo a favore dei poveri, a favore della giustizia, a favore degli ultimi, eccetera, eccetera. E questo metteva che quindi la storia è sempre stata a volte di curie corrotte, di prelati corrotti, ma anche di santi, no? Che vengono nonostante tutto.
Non credo di dire un'eresia, però anche se mi arrivasse un papa reazionario, che se noi siamo contro il pensiero del papa e siamo fedeli al Vangelo, siamo anzi pur sempre cristiani, quindi non è questione di andarsene, voglio dire, tu dici devi dalla chiesa, andarsene
via a gambe levate, perché comunque secondo me poi cosa succede? Io per me, vi parlo per me, ti vai a cercare la comunità, l'ambiente alternativo che fa quello che dici tu, cioè la lettura del Vangelo, e cerchi di andare avanti sul tuo cammino, e per quanto riguarda la gerarchia e tutto quello, da una parte come se non ci fosse, e quindi diventa una situazione comunque difficile, anche ma cosa faccio, vado qui, vado lì, cosa faccio, perché e poi non parliamo di tutti i giovani, tutti gli altri che ti dicono tu sei cretina andare dietro a questo ambiente, tu cerchi di spiegarti, solamente non sei capito, e poi tanto gli altri se ne vanno tutti, quindi voglio dire, cosa ci importa che poi non ci sono suore, non ci sono vocazioni, non c'è, cioè o sta chiesa cambia o cambia, perché la mentalità delle persone, la gente è più autonoma anche nel bene e nel male, però voglio dire, non siamo più al tempo del Medioevo, e quindi secondo me si rischia lo svuotamento.
Però ci sono strade alternative che nascono, pensate alle alle famose comunità di base,
con
Padre Pellegrino eccetera, che in fondo sono state una risposta anche molto anticipatrice, no? Rispetto a certe situazioni della Chiesa di allora, no? E che hanno aperto delle strade che poi con il Concilio hanno manifestato così tutto un... Ma io ricordo le lotte che c'erano nelle parrocchie stesse, c'erano dei contrasti mica da poco tra i conservatori e gli innovatori, e ancora oggi in certe parrocchie ci sono, come dire, voci discordanti, no? Allora, secondo me c'è anche un problema di responsabilità personale e di cammino personale su cui ognuno è impegnato, no? Anche il senso di questa nostra piccola comunità vuole essere un piccolo segno, no? Da questo punto di vista è un tentativo anche di uscire fuori da un contesto istituzionale, le parrocchie. Non a caso siamo stati un po', diciamo, criticati, non dico osteggiati, ma come suora Ledina, cioè nel suo tempo, anche se poi lei si muoveva fisicamente nell'ambito della parrocchia. Ma l'idea è proprio quella di fare un cammino insieme, un po' più liberi di quello che potrebbe avvenire all'interno di un contesto dove comunque il parroco è responsabile di tutto quello che si dice, quindi magari ti può censurare, anche se non dovrebbe essere. Don Benigno non era su questa, per fare nomi e cognomi, sì, no? Mentre Don Sebastiano è molto più rigido,
vuole controllare,
no,
lui è l'apostolo e lui deve parlare.
Sì, no, poi,
detto chiaramente,
sì, va bene, sì, ognuno
l'apostolo
ha
l'apostolo è lui,
una visione,
si è autodefinito apostolo, ma però no, bastava dire discepolo.
Allora riprendiamo,
no, tra l'altro c'è anche da sottolineare una cosa, ricordiamoci bene che il Papa è infallibile quando ex cattedra,
esatto,
no, dà delle proclamazioni solenne, definitive in campo della teologia e della morale. E questo mi pare non capiti più da un secolino, ecco, cioè, capite, cioè da quando ha detto che
la 1950
era stata assunta in cielo, cioè dopodiché, allora, è chiaro che i credenti devono ascoltare con interesse, con grande attenzione quello che dice il Santo Padre, ma il Santo Padre diventa vincolante solo quando parla ufficialmente ex cattedra, quando dice di parlare esclusivamente ex cattedra e quando dice che chi non la pensa diverso è fuori dalla comunione ecclesiale. Quindi questo è un concetto che dovrebbe essere presente nei cristiani come concetto di libertà innanzitutto, no? Perché se il Papa mi dice che la Santissima Santità sono tre e non 15, io preso il cristiano devo credere che sono 3, non 15 persone, ecco, punto. Però se il Papa mangia dei bambini o intorno tra i comunisti, no. Oppure quante cose sono state dette, ridette, perché se voi andate,
la morale secondo me dovrebbe essere andate fuori a vedere, dal discorso dell'infallibilità, la morale è una cosa che evolve nei tempi, no, nessuno può essere infallibile sulla morale, solo su alcune verità di fede possiamo ancora dire che il Papa può dare una linea alla Chiesa per l'unità. Lo so, ci vuole pazienza.
È importante, cioè, ecco, cosa c'è?
Non ce n'era di bisogno, ma insomma, in quel momento storico si vede che hanno sentito questo.
Sì, però allora mettiamo anche in discussione quello. Cioè, diciamo, certo che io metto in discussione. Però adesso questa roba qui ci lascia.
No, però
era un modo di dire, esatto, che anche i nostri corpi verranno recuperati.
Sì, si diceva anche prima di fare il dogma dell'assunzione.
Sì, sì, però esatto, un modo di sottolineare, esatto, che Maria, esatto, prima dei credenti,
diciamo che
anche col corpo. Quindi,
anche la visione dell'infallibilità, credo che se chiedessimo al Papa questo, avrebbe anche lui qualcosa da dire
sulle questioni fondamentali.
La stessa frase, la parola, l'infallibilità è assurda, è
la proclamazione di verità, di fede, come elaborazione progressiva, perché non è che le cose siamo in tema, certo, no? Nel senso che c'è una visione
autorevolmente dare, autorevolmente dare una linea, certo,
la visione fosse sempre chiara su tutto.
No, scusami se ti fermo, ma siccome c'è questa progressività, non ha senso a un certo punto mettere un dogma, perché col passare del tempo e di tante cose la visione può ulteriormente cambiare.
Però l'ultimo dogma, per esempio, è arrivato dopo 2000 anni, in questo c'è stato, come dire, un confermare, una maturazione,
esatto, io penso che una migliore formulazione di una... Su molte cose c'è la sospensione del giudizio. Pensate al discorso dell'ostensione, la cura delle parole, no? Tanto hanno tolto sacra.
Sì, stanno attenti a non fare più.
No, il sacro telo, la sacra sindone, c'è scritto soltanto sindone, a differenza di quello che era capitato negli anni 70, eccetera. Poi c'è un discorso di segno e non di reliquia,
certo,
cioè voglio dire
qualche piccolo passo, sì,
sì, e dobbiamo anche accettare che in fondo è un modo progressivo, no, di
ma appunto lei diceva proprio quello, sì, visto che tutto in modo progressivo è inutile fare bam, cioè,
no,
qui
però
per sempre l'ultima cosa che aveva detto il Papa, ah ecco, Wojtyła, no, che anche lì adesso per sempre è definito che i preti cattolici non si potranno mai sposare, l'aveva detto, no, scatedra, no, è definita la questione,
sì, no, ma non è
guarda,
no,
che l'ha detto,
usato,
tanto è vero che Ratzinger ha detto, no, questa è una cosa definita,
no, sì, adesso dice,
certe cose,
su alcune cose disciplinari, figuriamoci,
no, è stato detto,
no, lui ha chiuso il discorso,
è così,
dice, per quanto mi riguarda il discorso è chiuso,
non ha detto,
però non è chiuso
per la Chiesa cattolica, è chiuso, ha detto.
Sì.
No,
però in una visione temporanea,
a me non è sembrato una visione obiettiva, che avesse detto, posso sbagliare,
no, nel senso che dal suo punto di vista non c'era nessuna apertura,
come dire, chiudiamo sta porta perché proprio non, ecco.
La sua visione però non,
esatto,
è che abbia
di un uomo,
per carità,
non,
no, così, va benissimo,
non ha dichiarato
lei, se anche la visione che in questo momento,
esatto,
io che sono pastore,
no,
di tutta,
carità,
la Chiesa,
va bene, la proprio intesa in un altro modo, avrò sbagliato,
e dico, sì,
avrò sbagliato,
no, ma infatti
il compito pastorale,
sì, non gli ha fatto una questione infallibilità.
L'altra cosa che dobbiamo considerare è smettere di vedere la Chiesa in maniera europocentrica, ma vederla veramente cattolica. Cioè, un discorso come questo in Brasile non esisterebbe, perché fanno tutti i fatti loro, sono estremamente credenti, fanno delle cose molto belle, e i laici, non solo, ma anche il prete, sia l'apostolo, si metterebbero a ridere e così. Cioè, il prete è il presidente della comunità e sono ben contenti che porti i sacramenti, ma le comunità sono tutte apostoliche, sono tutte missionarie, sono tutte, cioè lì il prete passa ogni 2, 3, 4 mesi nelle varie comunità, le quali vanno avanti da sole con la catechesi, con la preparazione dei sacramenti, con le liturgie domenicali. Io ho sentito comunità cristiane, di cattoliche, romane, di liturgie domenicali che erano presiedute da donne con i paramenti, quindi vestite come i preti, che ovviamente non consacravano l'Eucaristia, facevano tutta la messa meno la consacrazione, e poi ti davano la comunione con quell'ostia che era stata consacrata 2-3 mesi prima dal prete quando era venuto
in quella comunità.
Eppure comunità, messe bellissime, messe, celebrazioni, chiamavano così, bellissime, che erano 2-3 ore, allegre, festanti, eccetera eccetera. Cioè c'è una libertà, insomma, di, nel resto del mondo le chiese, una chiesa laicale, è una chiesa viva, è una chiesa in cui tutti vivono, chi va in chiesa è veramente un credente. Ancora mi incontro col vescovo di Roraima la scorsa settimana, che io so che sono alla canna del gas come soldi, poveretti, una diocesi povera, la diocesi tra gli indigeni essenzialmente, tra gli emarginati delle città, e dicevo: ma come fate, quali sono i proventi? E lui dice: le decime. Come decime dei poveri, certo, i poveri sono educati a dare la decima. Quindi se uno guadagna 100 euro al mese, 10 euro li dà la comunità, oltre alla decima del tempo. Ci abbiamo fatto una grandissima campagna di sensibilizzazione sull'importanza che chiunque è credente compartecipi anche nella sua povertà ai bisogni della comunità, non solo nell'evangelizzazione, nell'apostolato, nel servizio, ma anche nei beni. Quindi noi siamo sempre abituati a vedere la Chiesa e parliamo di chiese europee, dove c'è il parroco, il viceparroco, il vescovo, il diacono, eccetera. Il resto della Chiesa del mondo sono discepoli e seguaci del Signore, dove c'è un ruolo dei preti, per carità, ma che è un ruolo ministeriale, sacramentale, di indirizzo, ma la comunità porta avanti tutto e di più. E anzi, questi pastori illuminati, nel momento in cui ci fosse un calo di tensione da parte dei loro laici, danno una bella sforzata perché si piglino loro tutte le responsabilità nel campo dell'annuncio, della pastorale, eccetera, eccetera. Questo mi fa sperare, perché questi cardinali, molti cardinali ormai provengono da queste realtà. Molti sono stati messi in queste realtà per normalizzare questo laicato troppo scalpitante. Faccio un esempio banale: noi come Comitato Roraima abbiamo dei progetti anche nel Paraíba, a João Pessoa, a Marcos Mura, che è un quartiere periferico, diciamo, di João Pessoa, e il vescovo locale, che è stato un vescovo mandato a spegnere da Giovanni Paolo II, mandato a spegnere queste comunità di base così vive, così attive, per esempio rifiuta di controfirmare tutti i progetti di impegno sociale, cosa che ho vissuto io sulla mia pelle. Quest'anno, sapete, come Comitato Roraima presentiamo sempre dei progetti a Quaresima di fraternità, e ci viene bene a volte portare questi progetti del Paraíba, perché poi sono più, noi dobbiamo poi rendicontare fino all'ultimo centesimo, ovviamente, non solo alla finanza ma anche alla diocesi quando c'è Quaresima di fraternità, e questo è molto più facile in una realtà rurale che in una realtà indigena, dove è chiaro che l'indigeno che fa dei lavori non ha partita IVA, deve accettare la fattura, c'è sempre un po' di problemi, no? Per queste cose qua. E allora l'anno scorso, per esempio, che richiedevano per una parrocchia poverissima 2 auto per arrivare a dei villaggi lontani su terreni disastrati, eccetera, il vescovo firmò la proposta, poiché la Quaresima di fraternità di Torino accetta solo progetti presentati tramite i vescovi locali. Quest'anno invece, che appoggiavamo una scuolina per 120 ragazzi di strada, figli dei raccoglitori di rifiuti, no? Quindi gli esclusi degli esclusi, che vivono in situazione di violenza, in situazione di droga, in situazione di sfruttamento minorile, eccetera, ne toglievamo 120 dalla strada e presentavamo questo progetto qui, il vescovo si è limitato di fermarmi.
E il missionario, con che motivazione?
Io non firmo progetti sociali, firmo solo progetti liturgici.
Quindi l'automobile,
l'automobile per la parrocchia sì, perché porta il prete a dir messa lontano, e invece la scuolina per i figli dei catadores, dei raccoglitori di rifiuti, questa no, perché è un progetto sociale. Questo è il vescovo attuale di Paraíba, di Joan Pessoa, da cui dipende appunto Santa Rita e il quartiere
di Macura. Il Papa non lo sa.
E il povero, quel sant'uomo di fratello Francesco d'Aiuto, che è un vero uomo di Dio, no? Quello, un lucchese che ha come motto, guarda sempre lei, allora, che ha come motto il cuore batte dove il piede pigia. E questo lo guardate con un motto di una saggezza incredibile. Lui viveva nella casa dei padri, no? E diceva, ma e io già vedevo quella casa dei padri, era squallidissima in mezzo a questo quartiere tremendo, e lui ha scelto di andare a vivere proprio in una baracca della favelas, perché diceva, qui io ho il pavimento, ma i miei poveri là non hanno il pavimento, qui ho l'acqua corrente, ma i miei poveri là, e allora è andato a vivere dove non c'è il pavimento, dove c'è il pozzo da tirar su, dove come non c'è la fogna, come loro, perché il cuore batte dove il piede pigia, che è un grande insegnamento, eh? Io ritengo sempre che spesso questo non lo consideriamo, spesso abbiamo dei poveri un'idea intellettuale e non abbiamo l'idea della condivisione, di essere stati con loro, di avere vissuto i loro drammi, di avere vissuto le loro, e che io credo che l'atteggiamento per esempio riguardo ai famosi immigrati sarebbe profondamente diverso se qualcuno di noi avesse fatto un viaggio sui loro barconi, perché se fossimo stati con loro a patire il freddo, la fame, il rischio di essere buttati lì, forse avremmo un'altra misericordia, avremmo un altro cuore, eccetera. E il problema è veramente grosso.
Come si chiama il quartiere di Joan Pessoa?
Allora, il comune, che è periferia, come forse con legno, è Santa Rita. Il quartiere Marcos Moura, scritto Moura, Moura.
Moura.
Moura, Marcos Moura.
Come il fratello d'Anto.
Ma dai, allora ti do l'indirizzo, poi allora ti do poi l'indirizzo d'aiuto, il telefono, perché conoscere queste persone, fratelli d'aiuto e padre Saverio, figurati, sono due santi. Ultimamente un docente del Politecnico, Maurizio Orlando, docente di fisica, che è andato in pensione, mi ha chiesto di andare giù, e abbiamo organizzato, è stato giù un mese, questo che era sempre stato ateo, è tornato con le lacrime, io ho visto due santi, non solo perché sono tutti, proprio per gli esclusi, ma per come si ama, vedere due religiosi che si amano è una cosa incredibile, cioè, pur essendo dice diversissimi uno dall'altro, eccetera, ma io ho fatto un'esperienza, ha cambiato la mia vita. Ma io so veramente che sono, io conosco bene questo lucchese, non conosco l'altro, padre Saverio, che invece è un pugliese, e comunque vado a fare un giro una domenica, eccetera, tanto sono persone che ti fanno il churrasco, ti danno la birra, quello che hanno te lo offrono, cioè sono proprio col cuore in mano, e nello stesso tempo ti fa vedere una realtà di povertà, lì sono proprio gli esclusi, perché per esempio il fratello Francesco era stato a lungo a Spirito Santo, a Carapina, vicino a Vitoria, nello stato dello Spirito Santo, che è quello più a est di tutto quanto il Brasile. E lui mi diceva, tanti anni lì, cooperative sociali, eccetera, ma dice, qui è un'altra cosa, qui proprio sono gli esclusi, cioè sono quelli che non hanno nessuna autostima, sono quelli che non ti vedono, guardano, che non alzano mai gli occhi perché hanno sempre mangiato solo i rifiuti della gente, sono quelli che non ti dicono mai grazie, perché non hanno questo senso, proprio perché sono veramente abbruttiti, e quindi è un lavoro anche molto faticoso per loro, perché sì, hanno delle gratificazioni in Cristo, ma dalla gente che è entusiasta di loro, perché gli dà uno stipendio, organizza queste cooperative, eccetera, però dice, grande lavoro è far avere loro un'autostima, quindi tutto quello che l'educazione soprattutto delle nuove generazioni, e che alzino la testa e che acquisiscano il senso di avere dei diritti, il senso della persona umana, ecco, il motto è sempre perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, no? Questa frase giovannea che rimbomba in tutte le loro pastorali, eccetera, eccetera. Capite che questa gente qui è assolutamente lontana dai problemi che il parroco non vuole che parli, il parroco vuole mica lui, cioè che siamo un altro mondo. Comunque, e grazie al cielo il 90% della Chiesa è quest'altro mondo, eh?
Comunque vedete che siamo partiti da un brano,
certo,
no, dove si parla di un intervento progressivo, no? Cambiando le lenti, certo, fino, e siamo venuti a parlare di cose della nostra vita, no? Cioè, di cose molto concrete, di esperienze, di...
Diciamo che stiamo invertendo i termini, no? Che facevamo un'ora dedicata e poi sì, un sì, po' no, parliamo, e questo, esatto, questo sta mangiando la, no, no, la lettura.
Non è fuori tempo, ecco, no, volevo no, sottolineare questo aspetto. Sì.
Potremmo la prossima ora leggere ancora un pezzo di Vangelo, che dite, invece, visto che abbiamo cosa parlato facciamo? Praticamente non tutta l'ora,
sì,
che praticamente abbiamo dedicato quest'ora allo scambio.
No, che non
no?
È stato...
No, no, ma...
Diciamo tempo perso,
assolutamente,
è stato un rimuginare.
Molto interessante.
L'altra lezione,
che appunto piano piano, no? All'inizio no, che nessuno parlava, adesso no, pian piano, ma questo è bello.